Mentre il nostro vicino taglia le mattonelle facendo un rumore infernale e il muratore a casa nostra qua sopra fa lo stesso rumore infernale, sembra che si sono messi d'accordo.
Siamo assediati.
E non abbiamo internet per nessuna ragione al mondo, quindi questo podcast non sarà pubblicato, chissà quando lo pubblicheremo, da giorni. Noi proviamo a fare questo podcast per parlare di resurrezione dentro il casino, e in più mio marito fa pure le prove di registrazione video.
La resurrezione del tuo cuore
nel casino, nel casino. E in più mio marito fa pure le prove tecniche del video.
Vai, vado con la sigla, vai.
Che non mi sono lavata manco i denti, mi sono mangiata la pastiera. Potevi dire che facevi il video.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati su Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra. Allora, innanzitutto, buona
Alessandra
Pasqua.
Alessandra è la pastiera.
È la pastiera. Allora, innanzitutto, non napoletana, cioè fatta, imitata dalla nonna Rosa.
Basilica
Lucana.
Lucana,
così.
Pastiera Lucana.
Pastiera Lucana. Allora, innanzitutto, buona Pasqua. Spero che abbiate passato, delle belle feste, che siete sopravvissuti ai pranzi, ai parenti. Non è Natale, però comunque ci sta una parte di lavoro da fare.
Io devo dire una cosa.
Io dico questa cosa perché il mio incubo, cioè la mia fatica, è quella di mangiare tutti insieme, rivedere tutti, cioè la mia fatica. Spero che voi non abbiate le stesse fatiche
e
mie.
E vi dico che l'abbiamo fatto.
L'abbiamo fatto
ed è stato.
Abbiamo consegnato volontariamente noi stessi.
Ecco è andata proprio così.
Deciso, organizzato, comunicato, noi ce la diamo a gambe. E tutti dolorosamente hanno accettato.
E poi niente. Ogni decisione presa è inutile. Vabbè.
E poi vabbè.
Bentornati.
Dai. Bentornati, noi siamo spariti dai social, da...
Lo dici sempre sta frase, noi non lo...
Niente,
dici no. Sempre sta frase.
No, perché ogni tanto uno sparisce, perché non ce la fa, i social ormai non ce la faccio più, adesso troveremo un modo sano.
Ma quale?
Non lo so, che nessun una cosa che sano. Funzioni, che vada bene... Per ritornare su Instagram, non so, io vorrei fare...
I social sono nati per condividere le foto e le cose con i tuoi amici, poi è diventato un'arma di distruzione di massa, così...
Non ci sei, sentite? Allora, ma noi lo faremo lo stesso,
tagliamo le mattonelle. Allora, questa... non si riesce a parlare, adesso smette. Allora, questa Pasqua è proprio imperterrito.
Vai, annuncia la Pasqua nel bordello.
Ecco, sì, il kerygma. Allora,
vai.
Gesù è morto e risorto per noi, per il perdono dei nostri peccati. Amen, alleluia. Vai, così metti l'applauso sopra così.
Non si sente le mattonelle.
Allora, l'anno scorso io ho fatto un'esperienza fortissima a Pasqua. Appunto eravamo reduci da tutto il cataclisma della baita eccetera, e avevamo affrontato tutte le varie situazioni così con uno spirito nuovo, uno spirito di non arrabbiarsi, non lottare, nel senso di non contraccambiare il male ricevuto con altrettanto male. E vi posso assicurare che io ce n'avevo un vagone, perché poi ho capito che non soltanto ricontraccambiavo il mio male, ma mi sfogavo di tutto il male ricevuto da una vita, quindi immagina 47 anni eccetera. E quindi la cosa forte dell'anno scorso è stato proprio ascoltare il Vangelo, nelle letture quelle della notte, la lettera di Paolo che dice: se morirete con Cristo allora risorgerete con Cristo. E a me questa cosa qua mi ha proprio stracappottato.
Era di nuovo tipo Lazzaro, devi morire, no. Di nuovo era lo stesso, un po' sto ritornello, nel Vangelo c'è questo ritornello che non si smette mai.
No, a me quella cosa lì mi ha svoltato, mi ha fatto capire la Pasqua, mi ha fatto vivere la Pasqua, più che capire mi ha fatto proprio vivere la Pasqua, e ho capito alcune cose che magari oggi parleremo.
Che hai capito?
Ah, vuoi sapere cosa ho capito?
Sì, certo.
E no, che noi... giustamente, lo diceva pure il sacerdote oggi a messa, diceva sta cosa: noi siamo talmente concentrati sulla croce, le sofferenze, così, che ci dimentichiamo la risurrezione.
Cioè lui diceva che la croce è una cosa visibile che possiamo condividere, perché il dolore ci tocca tutti in qualche modo, e quindi è una cosa più concreta, più facile da capire.
e va bene. E questa cosa sicuramente è una cosa vera e nessuno la mette in discussione. Però tuttavia mi sono anche reso conto invece di una cosa nella Pasqua scorsa, è che spesso, cioè per vivere questa risurrezione non è dato. Ecco, non tutti hanno sperimentato la risurrezione quando è morto Gesù, ai tempi di Gesù a Gerusalemme, o comunque non tutto il popolo di Israele ha sperimentato quella risurrezione, solo alcune persone. Per altri non è successo niente, per altri si sono levati un peso, altri invece hanno sperimentato una sofferenza violenta, una grande delusione profonda, una perdita di senso della propria vita, e poi però sono entrati nella risurrezione di Cristo. Ecco, il punto che ho vissuto io nella Pasqua scorsa è stato proprio questo: percepire che quando tu entri fino in fondo in quel percorso di sofferenza, di croce, che vuol dire fondamentalmente rimanere aderente alla verità fino in fondo. Io traduco, perché sembra una cosa sempre pessimista, vittimista, no, la croce, la sofferenza, sembra che in qualche maniera è un pegno che devi pagare. No, io credo semplicemente che quando tu rimani aderente alla verità, a un certo punto ci sta un passaggio, un tuo mar rosso che in qualche maniera devi attraversare. Una persona che non ti capisce, la tua famiglia non ti capisce, tuo marito, tua moglie, i figli, il lavoro, una grande delusione della tua vita, cioè tu pensavi di andare sulla luna e invece non ti hanno messo sul razzo, non lo so, una cosa di questo tipo. Tu pensavi di sposarti, non ti sei sposato, tu pensavi di studiare, oppure con quello che avevi studiato avresti fatto sto lavoro, e invece no, non lo so, una cosa di queste cose qua, qualsiasi essa sia. Se tu non addolcisci questa pillola e rimani aderente a quella verità lì della tua vita, cavolo, questa è una cosa grossa, è una cosa che spacca, è una cosa che per starci dentro provi una profonda sofferenza. Ecco, quando tu rimani aderente a questa verità là, allora tu hai la possibilità poi di risorgere con Cristo. Questo è quello che ho sperimentato nella Pasqua scorsa. E durante la settimana santa io e Manu eravamo in Germania per fare tutta una cosa che poi vi raccontiamo nel podcast di Real Men, e lì abbiamo ricevuto abbiamo vissuto tantissime difficoltà, abbiamo vissuto tantissimi momenti di scoraggiamento pesanti, stai lì, dover fare una cosa, non ci riesci, la gente te vuole fregare, di tutto, cioè noi siamo stati in una provincia, quella proprio, non lo so, più sfigata di tutta la gente, tu immagini i tedeschi tutti precisi, ecco, noi quelli proprio, quelli che più ci volevano fregare. E una cosa ho capito stando lì è che alla fine siamo riusciti a fare tutto quello che dovevamo fare, al massimo, cioè perfettamente, ma non perché è andato tutto bene, ma perché è andato tutto male, ma noi in quel casino ci siamo rimasti, e ci siamo rimasti fiduciosi, non perché tanto poi andrà tutto a nostro favore, no, ma con l'idea bisogna passare da qua. Quindi quello che mi sono portato a casa da questa esperienza è stato, non è tanto pregare, sperare, augurarsi che tutto vada bene, ma piuttosto avere la capacità di rimanere nelle difficoltà con il cuore pieno di fiducia che, boh, se abbiamo capito che la strada è questa, nella strada ci sono le difficoltà, però vorrà dire che le difficoltà fanno parte del cammino. Quindi una per volta, come se ci fosse una montagna enorme di patate da spelare, come si dice
pelare.
Da pelare, ti metti là una per una e peli le patate finché non arrivi fino all'ultima, e quando poi sei arrivato all'ultima patata effettivamente passi alla cosa successiva. Quindi mettendo insieme questi due momenti, quello che mi porta a casa veramente è questo, che le difficoltà vanno abbracciate, le discese agli inferi, le più terribili, in qualche maniera vanno abbracciate, vanno accolte nella vita come un passaggio. Ora, chiaro che qua stiamo generalizzando, io poi non lo so nella vita tua che cosa sta succedendo e cosa devi abbracciare e cosa devi ricacciare, non lo so, però nella mia vita, se io vedo le cose più di sofferenza, in qualche maniera vanno abbracciate, quando le ho abbracciate mi hanno accompagnato, mi hanno traghettato verso poi una risurrezione vera, quando rimani aderente alla verità. Questo è quello. Non so se si è capito. Non si è capito niente.
Allora, mentre ascoltate ciò che non si capisce o che si capisce, voi sentite di sottofondo tutto sto casino. Cioè, lo capite quanto è fastidioso, quanto ci irrita, quanto ti irrita a te che non si sente, che c'è questa è la vita, cioè esatto. La vita normale in cui noi vorremmo che fosse sempre tutta liscia, perfetta, organizzata, che deve andare come diciamo noi. Invece ci sta ogni 3 secondi c'è un fastidio. Allora diceva il nostro viceparroco che la croce non è una malattia, la croce non è una cosa brutta che ti succede o una cosa che non si realizza, no. La croce non è dove sei nato, che sei sfigato, che non c'hai soldi, non lo so, che sei scemo e non ci arrivi. No, la croce sei tu, cioè sono...
Bene.
La croce sono la tua, diciamo, non abbandonarti alla vita. Cioè la vera croce, il vero ostacolo, la vera battaglia non è causata da quello che ti accade. La vera battaglia è la tua resistenza alla vita. Cioè resistere con tutto te stesso alla vita, invece di abbracciarla e accoglierla per quello che ti viene donato, invece di fidarti che, anche se è una cosa brutta, ci sarà un motivo che tu non puoi capire e che però ti fidi e basta, che lo riesci ad accogliere. Certo, a dirlo sembra facile, però ieri pomeriggio, mentre andavamo a fare una passeggiata al mare, c'era un'amica di mia figlia che gli è morto il padre dopo, cioè c'ha 20 anni, gli è morto il padre dopo 6 mesi, forse di meno, la mamma ha scoperto di avere un tumore e lo stesso giorno suo zio, che è la persona a lei più vicina, ha scoperto di avere un tumore che non si sta risolvendo e che non si risolverà e quindi sta in mezzo a tutto questo. Nel frattempo lei si trasferiva per cominciare una nuova avventura all'università, ma proprio una gioia incredibile. Cioè, e tu dici, ma come si fa a non resistere? Come si fa ad accettare, accogliere una cosa del genere? Allora, mentre noi chiacchieravamo, insomma, io chiedevo come stava sua madre, insomma, come se la stava cavando pure senza il papà, perché proprio è stata una botta di quelle, certo, diciamo, inaspettate. E come stava lo zio, perché sono persone che conosciamo. Lei mi raccontava, insomma, in maniera molto... Però diceva, io comunque so che che questa cosa qui ci sarà del bene in tutto questo. Cioè le diceva, per esempio, una cosa che io sono senza parole è vedere come mio zio reagisce a sta storia. Cioè io non sapevo che lui era una persona così forte, non lo potevo proprio immaginare, che proprio lui era così. Cioè, e questa cosa qua fa venire fuori, e allora abbiamo parlato tanto di questo punto, e io ho detto, ah, perché sai, il dolore dopo è l'occasione per far venire fuori veramente chi sei. E lui ha detto, oh, ma veramente, hai ragione, dici una cosa vera. E quindi abbiamo parlato un po' del libro che sto scrivendo, che è proprio su questo. Dice, oh no, però dai, questa cosa mi... Ma quando lo finisci, poi me lo dai, che io lo voglio... Perché secondo me è vero, è giusto quello che hai detto tu. Questo per dire che ci sono persone magari che sono più semplici e riescono ad accogliere in maniera più semplice la vita per quello che accade. Io vedo mia nonna e dice, vabbè, questa è la vita, non è che c'ha tanti pipponi mentali. Poi ci sono persone più difficili, che magari sono le persone più intelligenti, più capaci, che hanno più prospettive, che hanno più capacità, appunto. Io vedo certi ragazzi di Oret Labora che si stanno sposando, no? Guardo io a 19 anni, 20 anni, quando mi sono sposata, ma io ero proprio una deficiente rispetto a loro. C'è paragone. Però la cosa che mi ha salvato in tanti momenti è avere domande più semplici. Cioè, ne avevo una e basta. Qual è la mia vocazione? Punto. Cioè, non avevo 10 domande, non avevo 10 soluzioni. Va bene, è questo, che l'abbraccio, faccio questo.
Sì, non c'erano tante opportunità.
Non c'avevo proprio la prospettiva di tanti, nel bene e nel male.
Certo.
Nel bene e nel male. Questo per dire che la risurrezione avviene quando uno si lascia... Cioè, la croce avviene per tutti, questo ci passiamo tutti, è facile. Invece il secondo passaggio è più difficile, perché c'è una parte di arresa. mentre il dolore ti arriva e basta, invece la gioia ti devi arrendere per avvenire. È più difficile. Tu come ci sei riuscito? Cioè, c'è qualcosa che riusciresti a raccontare di come ci sei riuscito?
È sicuramente un passaggio graduale, non è qualcosa che adesso mi sforzo e... Però, secondo me, il passaggio graduale passa innanzitutto per un primo momento in cui tu impari a sentire quello che stai vivendo. Quindi lo zio ti leva l'acqua, fa questo e fa quest'altro, tu ti arrabbi.
Per forza.
Certo, ti arrabbi e ti rendi conto che stai, dopo aver fatto tutti i vari discorsi, no, ma ci potresti parlare, no, ma li puoi spiegare, no, ma potete trovare un punto d'incontro. No, a volte il punto d'incontro non c'è, non lo puoi trovare. Perché il tuo capo è così, perché tua madre è colì, perché il tuo ragazzo non lo so, eccetera, eccetera, eccetera. No, o una malattia.
O che punto d'incontro vuoi trovare? C'è il tumore, che incontro vuoi trovare?
Non c'è nessun punto d'incontro. E allora a quel punto uno cerca soluzioni. Perché giustamente tutti quanti vogliono fuggire dal dolore e quindi è naturale, biologico, glielo dice, mancherebbe. E quindi nel fuggire dal dolore tu cerchi soluzioni. Ora, queste soluzioni spesso, dipende un po' a che punto stai con la tua coscienza, queste soluzioni spesso ti portano poi a fare patti con la tua coscienza. Nel senso, adesso faccio l'esempio proprio banale, stupido, ma è perché forse si capisce. Devono licenziare nella tua azienda e ci stai in ballottaggio tu e un altro, d'accordo? O prendono lui e ti licenziano a te, o tengono te e licenziano l'altro. Ai patti con la tua coscienza potrebbero essere mettere in cattiva luce l'altro, oppure fare tu degli extra esagerati, in qualche maniera farti sfruttare, ecco, diciamo così, per metterti più in buona luce, così che poi scelgono te. Magari non hai messo in cattiva luce l'altro, ma tu ti sei sottomesso a dinamiche che non sono giuste, ecco. Non è giusto che lavori fino alle 9 di sera, non è giusto che fai cose per cui non sei pagato o comunque deliberatamente non ti pagano, ecco. Faccio degli esempi banali. Ecco, quindi tu incominci a trovare soluzione e vai a patti con la tua coscienza. Quando entri in questo in questa dinamica, praticamente ti ritrovi a vivere una vita fatta di scelte che ti portano poi in luoghi che non ti appartengono, perché giustamente non te puoi poi, se tu hai tenuto il posto facendo orari assurdi o facendo mansioni che non ti competono o essendo sottopagato o mettici tu quello, o accettando una relazione lavorativa tossica, diciamo così, non ti puoi stupire se dopo un anno, due anni, tre anni, cinque anni ti trovi in un ambiente lavoro che fa schifo, che il tuo lavoro fa schifo, che sei sottopagato, che tutti quanti si permettono di insultarti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi niente, è sempre il solito, purtroppo la vita è talmente semplice che uno deve ripetere sempre gli stessi esempi. Se tu semini mele, l'albero crescerà di mele, non vengono fuori carciofi, questo è sicuro al 100%. Quindi inizialmente quindi cerchi le tue soluzioni. Quello che puoi fare un passaggio in più è fermarti e dire: cavolo, è vero che io e quest'altro stiamo nella stessa situazione, è vero che vorrei tenere il posto, però magari puoi dire: cavolo, io quello che posso fare è fare essere me stesso al 100%, quello che posso fare è starci in questa situazione nella verità. Vuol dire starci pienamente centrato in me stesso, quindi senza fare cose di cui mi pentirei, senza mettere in cattiva luce l'altro, ma rimanere pienamente nella verità.
Allora, io invece posso raccontare due tipi di storie di persone che hanno vissuto la risurrezione. Cioè, perché uno dice: ma che cos'è? Cioè, allora, innanzitutto posso raccontare la mia, che io mi aspetto la risurrezione, la gioia, come qualcosa di idilliaco, cioè che a un certo punto
non si prova più dolore,
non si prova più il dolore, finiscono i problemi, trovo la soluzione ai mali. Cioè, secondo me dovrei drogarmi, è l'unico modo.
Secondo me
sto descrivendo
sì, stai descrivendo fondamentalmente
gli effetti delle droghe
un po', sì.
Ecco, però una cosa che dura per sempre, non una cosa che dura qualche minuto e poi dopo, cioè, nel mondo... un paradiso eterno in terra, elevati dal corpo, cioè sì, un'anima,
la morfina.
Sì,
un sedativo. Aldous Huxley lo descrive nel romanzo Il mondo nuovo, che c'è questa società che non mi ricordo più che tipo di roba sintetica si prende per
quindi ci sono arrivate,
sì,
tante persone
negli anni 50 già hanno scritto sta cosa.
Io so, appartengo a quell'epoca.
Sì, lo so, tu sei nato nel 85, ma in realtà
sì, io sono degli anni 50, faccio coming out, io sì, sono degli anni 50.
80
ma,
anni.
Ma Dio ha permesso che nascessi negli anni 80 per il riscaldamento a casa, perché non lo posso non tollero il freddo
perché
dentro casa.
Perché sta aumentando il rumore del
secondo
del
me
si taglio delle,
verso
delle
il nostro
mattonelle garage, piuttosto che diminuire.
Beh, è cominciato, okay.
Ce lo ricorderemo questo podcast come il podcast del taglio delle mattonelle.
Ok, invece del ballo del mattone, il taglio delle mattonelle.
Oddio, terribile. Questa era bruttissima.
Era brutta. Ma ci sono riuscita.
Anni 50,
okay.
Vai.
Anni 50.
Vai.
Allora, innanzitutto io penso, ho sempre avuto questa delusione della Pasqua, della risurrezione, incontri Gesù e poi sei felice. Perché dicevo, sì, vabbè, a un certo punto arriva mai. Perché io immagino che la risurrezione sia vivere una cosa idilliaca che toglie ogni male, che così. E questa cosa non avviene, penso non avverrà. La mia amica mi ha spiegato che avverrà quando morirò.
Ecco.
Gli ha detto, guarda, avverrà, non è che non avverrà, quando muori sarai in
sarà
pace.
Sarà così.
Gli ha detto, ma ci sarà mai pace? Sì, quando muori sarai in pace.
Bene.
Okay, quindi, ok, ho capito che... Però ho detto, vabbè, però Signore, ma devi far vivere la risurrezione, perché non posso stare così, io non ce la faccio, cioè, proprio non reggo, il mio cuore non regge una vita del genere.
No.
Cioè... E però ho capito piano piano, forse un po' anche di sale in zucca, un po' di vecchiaia, non lo so cosa mi ha aiutato... Ho capito che la risurrezione non è questa cosa idilliaca di un sentimento di pace, la pace interiore assoluta, di elevamento zen, ma per me, e anche quello che ho vissuto questa Pasqua, è la libertà, quando tu ti dici stare in verità, quello stare in verità a me dona proprio la libertà da il male ricevuto. Che non è, cioè interrompere proprio, cioè come si fa a mettere fine al male? Al dolore, e uno escogita delle strategie.
Escogita?
Sì, pensa delle soluzioni.
No, mi piace questo termine.
Escogita.
Da escogita.
Può essere. Però queste soluzioni sono sempre dei compromessi, come hai detto tu. Invece ho capito in questa Pasqua che l'unica soluzione per mettere fine al male è quello che dice Gesù. Cioè, la domanda da $1 milione, come si fa a mettere fine al male? È la domanda da $1 milione che ha risposto gratis, o meglio, Gesù l'ha pagato carissimo sulla croce, ha risposto Gesù, cioè col perdono. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè, l'unico modo per mettere fine al dolore, a quello che ti fa male, e il perdono, che per una malattia è magari perdonare Dio, che tu pensi che te l'ha data a Dio e lo doveva, non so, doveva impedire che tuo padre morisse o che ti venisse il tumore. Oppure sei arrabbiato con te stesso perché stai male, soffri per il male che tu hai fatto agli altri, oppure soffri perché qualcuno ti ha fatto del male e quindi soffri per questo. Però l'unico modo per mettere fine al male di qualsiasi tipo che esso sia è nel perdono. Capite che voglio dire?
Sì, cioè, quello che penso è questo, che quello che quando è sempre un problema di parole. Tu dici sì, perdono, e tu pensi, dai, va bene, ti preoccupa, non fa niente.
No.
Ti si accende questa lampadina qua, però da quello che stai dicendo e unendo a quello che ho detto io prima, insomma, quello che abbiamo pure un po' parlato io e te anche fuori onda, è proprio questo, cioè che forse il perdono come ce lo immaginiamo noi, cioè dai, non ti preoccupare, non fa niente.
No, amici, quello è il buonismo.
Quello lo potete direttamente buttare dentro al cesso, tirate forte perché poi non scende. scusate, ma invece la cosa importante è uscita così.
Vai avanti.
La cosa importante è che invece il perdono...
Niente, lui è, la, e lui è rimasto alla fase anale e quindi ride ancora, parliamo di cacca.
Il perdono è quell'accogliere, cioè quell'abbracciare, quella situazione lì, nel senso accogliere un male che accade giustamente o ingiustamente nella tua vita, cioè farlo entrare nella tua vita, non pensare che è un errore. Ecco, uscire dalla mentalità, questo è un errore, non doveva accadere. La mia fidanzata, il mio fidanzato non mi doveva lasciare. Questa cosa nella mia vita non doveva succedere, questa malattia, questo dolore non doveva accadere. Uscire da quella mentalità e invece entrare nella mentalità di accogliere e dire, cavolo, ok,
è così.
Non me l'aspettavo, non so dove mettere le mani, però beh, adesso mettiamo insieme i pezzi e facciamo il passo successivo. Qual è il passo successivo? Ecco, e vai avanti.
Allora, per me il perdono è sentire il fastidio che stiamo vivendo adesso nel podcast, cioè sentire il dolore del male, mettiamo così, che è un fastidio costante che non passa nella maggior parte. Cioè, se è un dolore vero, non, vedete, sentite, non passa.
Non passa.
Però accoglierlo e dire, è così, il dolore non me lo toglie nessuno, ma... hai il cuore libero. È difficile da spiegare perché secondo me non è umanamente possibile. Cioè, umanamente ciò che è naturale è che tu mi fai del male e io ti spacco la faccia. E questo è naturale. È secondo natura. L'omicidio è quando i cristianucci del secolo vanno in piazza a dire dobbiamo fare le cose secondo natura. Io sono d'accordo, ma non per tutto, perché se facciamo tutto secondo natura, dopo ci ammazziamo.
Cioè, infatti.
Capisco, i matrimoni gay non sono secondo natura, va bene, però anche uccidersi fa parte del pacchetto, quindi il pacchetto lo dobbiamo un attimo vedere tutto, perché secondo natura ci sta anche l'omicidio. E io ti ammazzerei, capito? Secondo natura lo fare, cioè, è normale.
L'ha detta questa frase guardandomi negli occhi in maniera un pochettino minacciosa. Mi devo preoccupare?
No, stavo visualizzando tutte le persone che si battono il petto con questa frase, che io così forte non la urlerei in piazza, perché non sanno, dicono una verità che è metà. E a me le verità a metà mi spaventano.
È il secondo natura di chi non vive nella natura.
A me mi spaventa, come quelli che vivono invece, noi viviamo nella natura, mangiamo soltanto sano, noi non mangiamo niente, solo biologico, solo che ci spariamo di canne.
Anche quello è secondo
anche
natura.
Quello nella natura. Allora, io non ci credo alla natura, cioè io ci credo alla natura, però io credo di più alla coscienza, ecco, sì. Io ci credo di più alla
funziona
coscienza.
Funziona un po' meglio.
Sì, funziona a me, perché non è una verità fino a una certa, è una verità...
Fino alla croce, la tomba, e sepolcro vuoto, resurrezione. Tutto pacchetto
io
completo.
Io credo a questo pacchetto qui.
Mi piace pure a me di più.
Detto questo, torniamo al perdono.
È un podcast di deficienti, è un episodio di deficienti. Io non lo so, questa volta la Pasqua ci ha fatto male.
Le persone non è che non ci seguono perché siamo spariti da Instagram, non ci seguono perché siamo deficienti. Almeno così è chiaro. Vabbè, l'argomento è serio,
è
per
serio,
torniamo
infatti.
A serio. Allora, volevo dire questa cosa. Per me, io ho vissuto la Pasqua quest'anno in particolare e ho capito che non era provare questi sentimenti di pace interiore.
Zero.
Non li ho provati.
Nessun sentimento di pace interiore.
Però ho capito, per grazia ricevuta, cioè di avere un contatto bello con la mia coscienza, che nonostante proprio mi stanno sullo stomaco certe persone che mi hanno fatto veramente del male, ma del male imperdonabile, però questo quando uno guarda da vicino le persone sono imperdonabili, quando uno guarda da lontano con la coscienza riesce a vedere che c'è uno che ti ha fatto del male e tu che l'hai ricevuto e siete uguali, perché siamo entrambi vittima del male, punto. C'è chi gli ha dato spazio e l'ha agito e c'è chi l'ha ricevuto e quindi ti ha toccato. Anch'io l'ho accolto questo dolore. Invece, se io veramente, non lo so, ero piena del Signore, questo male mi toccava, però non mi entrava dentro e non generava l'odio e il rancore.
Sì,
quindi,
questa cosa è vera.
Anche io, anche se non ho fatto male all'altra persona, non è vero che non gli ho fatto del male. Anzi, ho fatto del male innanzitutto a me stessa più di tutto. Più ho ricambiato con tutto l'odio, il rancore, la rabbia, e tutte le cose che non ho fatto per l'altra persona. Quindi, capito questo e soprattutto capito, la tua coscienza ti fa capire anche chi sei tu e quanto male fai tu agli altri, sono riuscita a perdonare, cioè ho messo da parte questo e so come dire, ho visto che siamo fratelli, cioè il perdono per me sta nel dire, a riconoscermi che io faccio talmente schifo per il male che ho fatto pure io, non a quella persona ma ad altri, e che l'altro me l'ha fatta a me, e quindi alla fine non solo essere figli di Dio, essere fratelli, ma anche la cosa che ci accomuna di più con tutte le persone è anche il peccato. Quindi in fondo io sono fratello dello zio e delle altre persone che mi hanno fatto del male, e quindi sono stata, diciamo, aperta ad accoglierli in casa. E questa cosa per me, vivere questa libertà, vivere questo mi ha dato una libertà grandissima nel cuore. Questa per me è la resurrezione. Io mi aspettavo, ho sempre pensato che la resurrezione fosse una gioia costante,
euforica
e implacabile, imperturbabile. E invece sto scoprendo che la risurrezione è la libertà dal peccato. Cioè l'aveva detto Gesù Cristo, ma proprio capirlo era assai. La libertà, essere liberi dal male. Cioè come si fa a fermare il male del mondo? Niente, che ti arriva addosso, ti fa male e rimane lì. E tu non apri il cuore a quel dolore, a quel male.
A quel male, sì, infatti.
Vivi il dolore. I chiodi nelle mani facevano male a Gesù Cristo. Punto, non è che a lui non gli facevano male, ma il suo cuore non è riuscito, è quello di Maria, non sono riusciti a provare un attimo di odio. Anzi, la prima parola di Gesù sulla croce, perdona loro perché non sanno, ma dai, non è umano, è chiaro, umanamente ti fanno male i chiodi, divinamente perdoni, quindi è una grazia da chiedere. Però in questa grazia ci sta la resurrezione, perché ci sta la libertà. E io ho capito che se non vivo di questa libertà, io mi perdo Gesù Cristo, perché la croce o con Gesù Cristo o senza Gesù Cristo, comunque ce l'ho, non ce ne sono santi, però con Gesù Cristo ho l'occasione di vivere la risurrezione. Allora, se io non vivo questa roba qui, cioè se non entro nel perdono, se non entro nella coscienza, se non entro nella verità, mi perdo la libertà di avere il cuore libero. Il cuore libero di amare, a prescindere dal male che ho ricevuto. E questa cosa blocca ogni male. Cioè, come si fa a bloccare il male e che nessuno soffra più e che nessuno viva più il dolore? Così, con la libertà, con l'amore. Non si è capito niente?
No, stavo pensando al solito passo che cito sempre, la verità vi farà liberi. Stavo pensando a come questo si unisse. Cioè è chiaro che tutto questo che stiamo dicendo, detto tu adesso eccetera eccetera, non è roba che tu dici adesso mi sforzo e lo faccio.
No, non si può ottenere. Io mi sono sforzata una vita per 20 anni e non ci sono mai riuscita. Cioè a volte ho fatto dei tentativi, i tentativi che ho fatto sono il risultato sono stati peggiori dell'inizio. Cioè dopo, nello sforzo dopo sono entrata a diciamo odiare ancora di più quelle persone.
Così, no, consiglio non mi sembra una parola giusta in questo contesto, però insomma la direzione a cui io ho aspirato e che dove ho messo effettivamente poi i passi è stato che sicuramente lo sforzo non funziona. Una volta il sacerdote in confessione dice: hai perdonato tizio, non mi ricordo quello che mi ha detto, e gli ho detto: ho perdonato. Con la grazia di Dio ho provato a perdonare. Mosi, è una domanda a trabocchetto, donna, non ho capito. Cioè, lo sforzo non funziona. La buona volontà è quella di dire guardo in questa direzione rispetto che un'altra. Là ci puoi mettere la buona volontà. Cioè, la tua buona volontà è ok, dirigo lo sguardo verso l'ascolto della coscienza, per esempio. Però poi finisce lì la buona volontà, perché di fronte agli schiaffi in faccia, alle difficoltà, alla fame, alla sete, la buona volontà non dura. Ma è normale, non sei tu, capito? Non è che bisogna trovare un modo per avere una volontà più ferrea. L'unica cosa della volontà ferrea è questo, indirizzarti, prendere il sentiero giusto quantomeno, cioè indirizzarti verso quella direzione là. Poi tutto il resto è un processo invece di levare, non di mettere più impegno, più professionalità, più amore, più questo. Non, è di levare sempre di più tutti gli impedimenti che ci sono nel tuo cuore. Ad esempio, impedimento, ne nomino due, tre, così. A me questa cosa non doveva succedere. Impedimento, via. Io ho sempre pensato che mi devo sposare. Impedimento, via. Non lo so, io non posso vivere senza questa persona o questa cosa. Via, impedimento. Ecco, nel processo di levare si crea uno spazio. In questo spazio è necessario accogliere la vita che arriva come arriva. E in questo processo di accogliere, se chiami che il Signore venga con te a vivere questa cosa qua, allora le cose, quando entrano, prendono il loro ordine. Non lo stai mettendo tu l'ordine, lo stai facendo fare al Signore. Ma se tu non levi quegli impedimenti lì, è come un... cioè la nave sta andando a fondo, fa acqua da tutte le parti, tu ti sforzi di mettere toppe a destra e a sinistra. Quello che puoi fare è lanciare il Mayday alla radio e cercare di tirar giù le scialuppe di salvataggio. A quel punto sei in balia delle onde, della tempesta, del fatto che ti trovino e tutto il resto, e fare di tutto per non affogare. Però è inutile che cerchi di rattoppare la barca in tutti i modi e cerchi di tenerla in piedi. No, va giù a picco. Questo puoi stare sicuro, te lo dico
che
io.
Che immagine catartica.
Te lo dico io che va a picco.
Volevo fare degli esempi più pratici.
Come, più pratico di questa, la nave che va a picco?
Sì, sì, però non mi ci sono mai trovata e non mi ci troverò mai su una nave.
Per soli uomini era questo esempio.
Volevo fare degli esempi.
Adesso fare esempio alla donna.
No, volevo fare dei piccoli esempi, che non sono proprio tanto piccoli, anche di tante storie di risurrezione che noi abbiamo visto, non solo quelle personali. E innanzitutto dobbiamo fare il passo indietro, perché sennò che podcast è questo?
Non vogliamo tracciare una riga.
No, il passo indietro che mentre parlavamo mi viene in mente è proprio questo qua, cioè che la risurrezione per me comincia, o per Gesù, non lo so, lui se l'è pensata dall'inizio, però comincia proprio con... perdona loro perché non sanno quello che fanno, cioè già comincia proprio a consegnare volontariamente se stesso, farsi trucidare e perdonarli come prima parola che dice, è proprio la vittoria, cioè quando dice Gesù vi dicono fai un miglio, fanne due, cioè qual è il problema? Cioè uno ti vuole umiliare e devi fare un miglio per i romani, devi mollare tutto e devi fare lo schiavetto dei romani per un miglio. Se tu ricambi con il bene, dici, ma sai, ma vuoi che te faccio un altro? Cioè, tu li disarmi il potere del male. E quindi proprio dici, ma in che senso? Cioè, tu fa schiavo no per un'ora, per due? Ti tolgono il mantello, dagliene un altro. Ma
dagli anche la tunica.
Ma stai scherzando? Cioè, ma come? Io ti sto umiliando, sto facendo un atto di prepotenza? E tu disarmi quel potere, questo è il perdono, proprio disarmi il male, così si sconfigge il male. Ma poi dice porgi l'altra guancia, non è che i cristiani sono dei fessi qua a panzetta che stanno all'oratorio, no, cioè, questo è cristiano.
Non ho capito l'immagine.
Eh no, che sembra che porgi l'altra guancia, che sei un fesso, che non lo so, stai a tutte le dinamiche per non dire di no, perché sei bravo, perché sei buono, invece no.
Io non sono buono.
No, tu no. Per porgere l'altra guancia ci vogliono due maroni così. Cioè,
nel video si vede adesso questa
sì,
cosa.
Sì, ma tanto il video non lo pubblichi, è solo per te, per fare le prove.
Magari lo pubblico.
Allora rifaccio bene?
Fallo bene.
Cioè, devi avere gli attributi per porgere l'altra guancia, per fare due miglia invece che uno, capito? Per dire perdonali perché non sanno quello che fanno mentre ti mettono i chiodi. Cioè, allora Gesù lo poteva raccontare facendo i discorsi sulle montagne e, non lo so, guarendo le persone, però mentre glielo fanno a lui è dire è un po' diverso, ecco, cioè, perché sennò io mi ero detto, sì vabbè Gesù l'ha detto, però ne che lo stavano ammazzando, a me mi stanno ammazzando, quindi dai, fino a questo livello no, invece niente, non abbiamo nessuna giustificazione, proprio Gesù mentre lo stavano ammazzando. Volevo fare degli esempi concreti di risurrezione. per esempio, che nascono alla fine, secondo me, tutti da un atto profondo di verità, di perdono e poi di libertà. Per esempio, tutta la vita tuo padre ti ha riempito di regali.
Pensavo di botte.
Perché ti ha riempito di regali? Perché lui non ha mai ricevuto un regalo, perché i suoi genitori non l'hanno mai visto, perché, non lo so, erano assenti e l'hanno riempito di regali. E non gli hanno mai fatto un regalo, quindi tu sei stato riempito di 50.000 regali. Questa cosa qua ti ha provocato odio, rabbia, invece di essere contento che tu ne avevi 10 e il tuo amico ne aveva uno per Natale, ti ha causato una rabbia pesantissima. Adesso che c'hai figli, litighi con tua moglie perché non vuoi fare regali ai tuoi figli. Perché dici, no, perché questo è il consumismo, perché...
Ma perché dicendo tu... regali c'è rabbia e odio?
Allora tu chiedi, ma come mai tu c'è rabbia e odio perché c'hai avuto 50 regali? Beato te, no? Ti hanno invidiato tutti. No, e quello ti risponde, no, io c'ho rabbia e odio perché farmi tutti quei regali che mi sceglievo io da solo e che poi andavo a comprare con mia mamma e me li incartavo, mi genera rabbia perché non ero visto. E quindi a te ti fa schifo fare i regali ai tuoi figli e litighi con tua moglie. E sei lì a dire regali sì, regali no. E allora dice, dobbiamo parlare con voi perché abbiamo questo problema di fare i regali. E alla fine, no, sto facendo un esempio stupido. E alla fine tu dici, no, ma il problema innanzitutto non sono i regali. Il problema è che è un problema generazionale. Questo è un peccato generazionale. Il peccato generazionale è non essere visti. E dici, come facciamo? E questa è una morte. Come si fa a risorgere da questo dramma che tu stai tramandando ai tuoi figli, che a te è stato tramandato a tuo padre, che tuo padre è perché tuo nonno, è perché tuo nonno, chi lo sa, esatto. Cioè, gli facevi i regali perché, non lo so, eccetera, eccetera, non lo so quanti mila anni che questi stanno in lotta.
Sì, sì, sì.
Che poi si vede sui regali, ma in realtà hanno tutti un peccato generazionale di non essere visti.
Sì.
No?
Sì.
Come si fa a fare Pasqua con tuo padre, che tu lo odi per questa cosa e perché non sei visto? Si fa che tu ti rendi conto che di tutta questa valanga di male che ti arriva addosso e dici stop, stop, qui basta, qui il male si ferma e lo fermi col perdono, perché dici io non sono mio padre, io metto stop a questa catena, non voglio rispondere ai miei figli, non voglio tramandare ai miei figli questo, io mi voglio liberare di questo peso, per farlo io mi riconcilio con la mia storia con mio padre, il perdono, e fai Pasqua.
Come ti riconcili però?
Ci sono tanti modi, ci puoi parlare, ci puoi trovare un dialogo se è possibile e vedere la sua sofferenza che è la stessa tua, cioè lui te l'ha trasmessa a te perché è quella che vive lui e questa cosa è una strada possibile, ma magari tuo padre è morto, tuo padre non so, c'ha la demenza come mio padre,
non ascolta e basta,
non ascolta, è una testa di minchia, non lo so. Allora come fai? Niente, lo fai col Signore e dici Signore, io devo perdonare mio padre, mi devi dare sta grazia, perché tutta la famiglia è una vita che gira su un circuito, il circuito di non essere visti. E nessuno pensa che si possa uscire da questo circuito, perché intorno, non so, vedi che sei in mezzo al mare o in mezzo a un lago e dici no, noi...
non ci sono risorse,
non ci sono risorse,
sai come fare, non hai imparato, non hai visto nessuno che lo fa.
Il perdono è stop, chiedi la grazia a Dio di dire un'altra strada non c'è, un'altra strada non la conosco, però questo circuito e porta alla morte. Io devo arrivare alla resurrezione. Come devo fare? Dio è creativo. Ti manda lo Spirito Santo e ti fa avere l'idea geniale di interrompere il circuito e girare dentro questa cosa, di costruire un ponte. Il ponte del perdono che fa uscire da secoli che stanno nel circuito loro, li fa uscire dal circuito. Costruisci un ponte che non esiste, che nessuno ha mai pensato.
Mai pensato, mai
è
visto.
Una cosa fuori di testa, solo Dio la poteva pensare, che ti fa uscire da quella dinamica e ti fa creare una dinamica nuova, che passa comunque da quel circuito lì perché è la tua storia, ma che prende strade nuove, ti libera. Quando tu vivi quella libertà, che non sei incastrato in quelle dinamiche, hai fatto Pasqua. Cioè, Pasqua non è la gioia imperturbabile. Pasqua è risorgere da qualcosa che genera morte nel tuo cuore e nella tua famiglia, per esempio. Altro esempio, sempre una storia simile. Tua nonna non si è potuta separare perché non era indipendente economicamente. Quindi ha insegnato a tua mamma che la cosa più importante della sua vita è essere una donna in carriera.
Indipendente economicamente, perché sennò non si sa mai.
Non si sa mai. Cioè, la mia amica si è rischiata il matrimonio così. Cioè si è rischiato. Se l'è bruciato. Perché non si sa mai. E quindi non si sa mai, si è avverato. Perché se tu poi dopo pensi solo al lavoro, perché così.
Non si sa mai.
Perché così puoi vivere la relazione con tuo marito in maniera libera. Se pensi al lavoro e sei indipendente economicamente, sei libero. Questo è il messaggio.
Certo.
È la divinità a cui
ci assoggettiamo.
Assoggetti tutta la tua vita per in nome della libertà nelle relazioni. Dopo tua mamma è una donna in carriera e tu la odi perché è stata assente, perché è stata sottomessa a questa cosa, e quindi tu non sei mai a lavorare, tu devi avere 50 figli
e stare a casa,
perché sennò sei una persona cattiva.
Giusto.
Allora, questa cosa però quando tu lo fai non genera vita, ma è causata dalla rabbia che c'hai dentro di tua madre. E quindi ti genera morte. Come fai a risorgere?
Che tua figlia invece andrà a lavorare perché non sa mai che come
sta a casa come mia mamma.
Cioè,
quindi tutti sono incastrati in un altro circuito, il circuito dell'indipendenza economica femminile. Come fai a interrompere il circuito? Che non è bello come quello di Maranello, è brutto. Come fai a uscire dal circuito? Devi costruire il ponte del perdono. Devi uscire da questa. Come fai a costruire il ponte del perdono dove intorno c'è l'acqua e non vedi via d'uscita? Devi chiedere lo Spirito Santo e chiedere la grazia di Dio della risurrezione. Punto. E tu interrompi e fai Pasqua. Non so se si capiscono questi esempi.
No, cioè,
li ho messi nel libro, perciò ce li ho freschi perché li ho appena scritti ieri.
Sono inattuabili, però sono belli. No, non è vero, sono attuabili. Cioè, chiaramente non sono le ricette che tu dici. Adesso chiudo il podcast e vado a fare questa cosa.
No, devi chiedere la grazia di Dio, perché la tua storia. Noi possiamo dare tutti i consigli del mondo, ma la tua storia è unica.
Mettiamo un attimo in pausa tutto questo flusso di pensieri, tutte queste cose qua. Regà, cioè, il sovrannaturale o esiste o non esiste. Il divino o esiste o non esiste. Cioè, non possiamo fare finta che esiste il divino, però poi la vita te la devi organizzare, te la devi soluzionare da solo. Cioè, e questo qua è il punto. O te la soluzioni da solo, fai semplicemente la terapia, gli sforzi, la buona volontà, non so, fai che ti pare a te, e allora questa qua è una soluzione totalmente umana. Oppure accogli il divino nella tua vita, che non è semplicemente andare a messa e dire il rosario, ma accogli che lo Spirito Santo entri nella tua vita e prenda possesso poi della tua vita. Quindi o il divino o ce lo metti o non ce lo metti, devi scegliere da che parte stare, perché se tu fai le cose umane e le soluzioni umane e poi ci metti anche la parte così di Dio, quella si chiama religione ed è una specie di superstizione fondamentalmente.
Invece, una passione, può essere lo stadio, la religione, può essere il ricamo, quello che vuoi.
Se tu vuoi accogliere che realmente il divino entri nella tua storia, nella tua vita, allora devi tener conto che esiste il sovrannaturale, che non è una cosa da... come si chiama quel film dell'orrore? L'esorcista?
Non lo so.
Non l'ho mai visto. Vabbè, comunque, non sono cose sovrannaturali di questo tipo, che gli occhi vanno indietro e ci sono i fantasmini dentro casa. Il sovrannaturale è che lo Spirito Santo, creatore, entra nella tua vita e agisce e crea cose nuove, ponti che fanno uscire dal circuito e vanno oltre il mare, che né io, né Alessandra, né te potrai mai elaborare e spiegare a parole, ma soltanto facendo entrare il sovrannaturale creerà qualcosa di sovrannaturale, cioè che io e Alessandra e te e tutti quelli come te non sanno spiegare o predire.
Infatti adesso vi spiego, per esempio, come è evidente, quando a Pasqua ho detto: allora ragazzi, tutti i nostri programmi io penso che li dobbiamo mandare a quel paese, non li faremo, Ma io propongo di fare questa cosa, che era la cosa che io non avevo, sicuro, io tutti i programmi li faccio per evitare, diciamo, delle relazioni. Allora ho detto...
Sei tu quella evitante, ero io quello evitante.
No, ma noi siamo una squadra.
Noi siamo una famiglia evitante.
Noi siamo una squadra fantastica su questo. Ha detto, allora no, noi eviteremo, invece di fare tutto per seguire i nostri programmi, noi abbandoniamo tutte queste cose, propongo io, e facciamo proprio... Facciamo proprio quello che volevamo evitare, però lo facciamo con amore e con... perché io proprio lo voglio fare io. E mia figlia risponde, per il soprannaturale, mia figlia risponde, mamma, ti è apparsa la Madonna, diccelo, diccelo, dici la verità, ti è apparsa la Madonna, papà, dici la verità. Questo per dire che umanamente è impossibile, sì, e infattibile. Che anche gli altri si rendono conto che o ti è apparsa la Madonna
o è infattibile
o che tu dica, cioè, abbia il desiderio di fare certe cose che tutta la vita fai di tutto per evitare, allora veramente è opera di Dio, non può essere, tu non ce la puoi fare.
Sì, no, infatti, o è pazzia o è incoscienza, è opera di Dio. No, diciamo che di solito che le cose che sono opere di Dio agli occhi degli altri appaiono come follia. Ma questo lo dice proprio le lettere di Paolo, no? Cioè, ciò che agli occhi degli altri è pazzia, per noi invece è vita. Lo dice proprio scritto nella scrittura, cioè non è che è una cosa che ci inventiamo. Perché questo, quando il Signore prende possesso della tua vita, quando tu permetti, scusa, è diverso, quando tu permetti al Signore di prendere possesso della vita, poi le ispirazioni che ne escono fuori sono in follia completa. E quindi questo qua anche, cioè, o sei pazzo veramente oppure è la follia del soprannaturale che ha preso possesso.
Allora, volevo concludere dicendo questa cosa, che nella mia vita, nella tua vita, nella nostra vita di famiglia abbiamo vissuto tantissime resurrezioni, non tutte eclatanti, grandissime, grandi conversioni e non so che cosa, ma soprattutto tante cose piccole del cuore che ci hanno proprio cambiato, ci hanno proprio trasformato. Hanno proprio cambiato anche la storia delle nostre relazioni tra di noi, con i figli, con altre persone, in famiglia. Piano piano, non che hanno risolto i problemi, ma hanno trasformato delle cose. Hanno messo degli stop e hanno veramente, con la grazia di Dio, creato dei ponti che non esistevano, scrivendo una storia proprio nuova di resurrezione. Questa cosa l'abbiamo vista noi tantissime volte in tantissime persone. Tutti, ma tutti, 100 su 100 ragazzi che si sono messi seriamente in cammino e hanno veramente offerto al Signore questa possibilità di agire nella loro vita, 100 volte su 100 il Signore ha agito, 100 volte su 100 abbiamo visto sti ponti incredibili che tu dici, davvero? Tu hai avuto il coraggio di andare da tuo padre
e fare questa cosa
e dire tu mi hai fatto questo? Ma davvero tu sei riuscito a fare questa cosa? Cioè, cose forti, incredibili, veramente senza parole, non per la forza di quei ragazzi, perché magari erano veramente nel dolore, giustamente, normalmente erano normali, ma per la forza dello Spirito Santo che ha agito dentro di loro, veramente noi siamo testimoni. Quando c'è il Vangelo che entrano e trovano vuoto e Gesù è risorto, noi possiamo dire lo stesso, noi siamo testimoni di vedere un sepolcro vuoto, siamo testimoni della liberazione del cuore, della rigenerazione del cuore e di famiglie intere. È veramente qualcosa di incredibile. Chiudiamo questo podcast con sempre le mattonelle.
Mamma mia, veramente. No, che, giovedì prossimo siamo a Roma, non l'abbiamo detto all'inizio del podcast.
Giovedì prossimo siamo a Roma.
Giovedì 16 aprile alle 17:30 siamo a Roma per Generazione Z.
Sarà il penultimo incontro, forse ce ne facciamo uno a maggio. Dovrebbe, probabilmente
è l'ultimo programmato, forse ne facciamo un altro a maggio, ma questo ancora non è sicuro al 100%.
E con il dono della bilocazione saremo nello stesso momento.
Lascia perdere la bilocazione. Il 16 aprile alle 17:30 saremo nella parrocchia di Sant'Ambrogio, fermata dalla metro Valle Aurelia, a Roma, per fare questo incontro domande e risposte, fondamentalmente, dove staremo insieme per ragazzi 18-27 anni e ascolteremo soprattutto le domande, i dubbi, le difficoltà e vedremo, cammineremo insieme nel capire un attimino come fare. Iscrivetevi all'indirizzo genz.5p2p.it, perché appunto poi mangiamo una cosa insieme, dobbiamo sapere un pochino per quanti preparare. E
si iscrivono sempre in 20, sono sempre 40.
E poi
scrivetevi in 40.
Dopodiché
dopo
la pizza ci prendiamo invece un tempo per pregare, proprio per le cose che sono uscite fuori. Abbiamo fatto già due incontri, sono stati una potenza,
bellissimi.
Esatto, quindi vi aspettiamo e sarà bello, speriamo che ci sarà anche l'incontro di maggio, vediamo. Comunque noi giovedì staremo lì. Detto questo, col dono della bilocazione saremo anche invece da giovedì sempre fino a domenica ci sarà il ritiro presso il Santuario di San Gabriele, Isola del Gran Sasso a Teramo, insieme ai Padri Passionisti sulla sessualità ferita. Ci sarà anche Nicoletta Musso e suo marito Davide. E noi arriviamo venerdì.
Noi arriviamo giovedì notte.
Sì, vabbè, insomma, anche noi.
Venerdì mattina siamo operativi.
Per iscrivervi a questa cosa qua invece dovete andare sulla pagina dei passionisti, Gioventù Passionista, la trovate tutte le informazioni, nella newsletter scorsa ho messo pure il numero di telefono, quindi niente, basta.
Iscrivetevi pure là perché si sono iscritti una valanga di persone.
No, già là non ci sono già posti, quindi se proprio ci tenete...
insistete, perché si stanno chiamando mezzo mondo per trovare dei posti in più, per vedere dove possono mettere. Esatto. Però se glielo dite prima magari è meglio, perché...
Prima che
è
giovedì prossimo, lunedì, fa tre
giorni
prima.
Sì, se glielo dite oggi è meglio, perché se no dopo è impossibile.
Quando glielo devo dire? Già adesso questo non va...
Già è troppo tardi.
Esatto.
Va bene, allora.
Per il resto buona settimana.
Oh, speriamo. Io questa settimana abbiamo tutti questi giorni per fare Pasqua, perché la Quaresima sono 40 giorni, la Pentecoste sono 50, quindi ce ne abbiamo più giorni per fare Pasqua, ci abbiamo tempo, ma questo è l'inizio. Questo è l'inizio per fare Pasqua. Vabbè. Quindi non è che la Pasqua è finita.
No,
adesso cominci. Adesso cominci a chiedere sta grazia.
Impegnatevi a fare Pasqua.
Perché la devi fare pure tu sta Pasqua. Perché non è possibile che la fanno gli altri, ho fatta io e tu no. Quindi dai, noi preghiamo per voi.
Ragazzi, buona settimana e ci vediamo. Prossima settimana non so, ci sarà l'episodio.
Sì,
ci sarà. Sì. Niente.
Ciao ragazzi.
Ciao.